Eccoci al nostro consueto appuntamento domenicale con la lettura dei quotidiani locali. Il resto è il Carlino Corriere Adriatico e rassegna stampa che potete anche seguire poi direttamente nel nostro sito, perché noi carichiamo tutte queste rassegne stampa del mattino sul nostro sito, per chi l'avesse persa le può risentire. E oggi è il 9999 marzo ed è, iniziava oggi i DCPM ed era ieri dell'8 marzo, quindi in realtà la data di ricorrenza purtroppo non soltanto è quella della festa della donna, ma anche della prigionia che aveva decretato il governo folle di Conte di metterci e relegarci in casa e magari i preti battezzare i bambini con la pistola a sgrizzetto, perché almeno non si avvicinavano troppo, mantenendo quindi le distanze. Cioè, ci fu un periodo di follia che lo stiamo ancora subendo. Ieri sera ho partecipato a un incontro con Massimo del Papa, con Beatrice Silenzi alla stazione Dosimo, Aspio Terme, nella sede di Beatrice Marinelli della Federe non consumatori, ma della Feder Solidali, che è una federazione appunto che mette a disposizione anche assistenza legale e medica per tutti coloro che appunto subiscono dei torti e anche dal punto di vista medico non riescono a ottenere quindi quell'attenzione che invece meriterebbero, perché sono i cosiddetti disubbidienti. Se voi pensate che Leonardo Facco ha dovuto subire un processo che io ho seguito a Forlì, che poi è stato assolto perché il giudice non poteva che non assolverlo, però intanto era stato rinviato a giudizio per un reato di istigazione alla disobbedienza civile, soltanto perché lui nelle piazze d'Italia parlava male dei vari DCPM, dei governi, dei criminali che obbligavano la gente a rimanere in casa, a sottostarsi all'obbligo vaccinale, ad ottenere il Green Pass se volevi uscire e abbracciare un parente o un morente, che non potevi neppure partecipare ai funerali dei tuoi cari. Fu l'Italia in cui si dimostrò non un tentativo di esperimento, perché ormai questo tentativo va avanti per demenzialità nostra, che lo accettiamo ancora oggi. Allora, detto questo, andiamo. Massimo del Papa è uno dei lottatori contro questo sistema, perché ne fu vittima del vaccino, in quanto poi lui esplose un linfoma contro il quale sta combattendo. Lui scrittore, giornalista, è molto bravo, molto bravo. Allora, vediamo di dare un'occhiata, per chi è in diretta Facebook e in diretta streaming lo può vedere anche sul nostro sito, non per chi, e saluto gli amici di Instagram e gli amici che ci seguono sui 89.100. Dicevo, andiamo a vedere che cosa ci dice il Carlino Macerata, perché oppure possiamo partire anche dalla prima pagina del Corriere. Comunque il Carlino ce l'ho sotto mano, eccolo qua, lo potete anche sfogliare con me. Eccolo qua, il Carlino Macerata parla di maxi rissa, locali vietati a 6 giovani. Sono operai che lavorano nei cantieri della ricostruzione, non possono avvicinarsi al centro di Tolentino. La mostra delle polemiche, e siamo qui a Porto Recanati perché c'era la Vulva Gallery, era stato intitolato così, per cui c'è stato un po' di polemica. Io non gli avrei dato tutto questo peso, anche se effettivamente il titolo è un po' scemo. Comunque, defibrillatore, l'hanno detto gli stessi organizzatori, è un po' provocatorio, quindi privo di idee. Si deve provocare con la vulva nel giorno della donna, e quindi hanno ridotto la donna a quel buco contro il quale le donne hanno sempre lottato, perché non fossero ridotte appunto a semplici contenitori di figli o semplici buchi per soddisfare la voglia dei maschi. E in realtà vulva gallery, ditemi voi se possa avere un significato diverso. Comunque, vabbè. Abbiamo Palazzo lascia l'aste, il Palazzo voi lo conoscete, attenzione all'abuso di antibiotici, lo dice adesso forse l'ha detto sempre, comunque lascia l'asse dopo anni e anni di onorato servizio, come si dice, no, nelle fasi di commiato. Sport giovanile, violenza, insulti, pensiamo al bene dei bambini. Tirreno Adriatico è contro la rovescio, io proprio non ci penso per niente. Comunque le donne di Recanati si raccontano in comune. Defibrillatore e primo soccorso cittadini a lezione. Poi Apiro finge di vendere un motore in cassa e sparisce. Acqua Marina diventa un edificio su 6 piani. Infine armati rapinano supermercato al setaccio le immagini delle telecamere di Via De Gama. E siamo qui a Civitanova. La pagina interna del Corriere del Resto del Carlino, e quando riferisco le pagine interne mi riferisco a Recanati, Porto Recanati, non c'è un granché, c'è questo della mostra della Vulva Gallery, poi c'è Dal lavoro alla religione, 9 storie di donne, poi abbiamo Leopardi, 3 volumi con le sue lettere, c'è un'iniziativa il 12 marzo al Centro Nazionale Studi Leopardiani. Poi abbiamo per Luca Trucchi, resta nel direttivo della Civica Scuola di Musica. Poi interventi per i minori, sostegno a 2 famiglie sempre da parte del comune. Poi malattie professionali, infortuni, incontro sulle tutele per i lavoratori, questo per quanto riguarda l'incontro con Corsalini, che si svolgerà, avvocato dell'INAIL, che si svolgerà al Palazzo Venieri l'11, cioè martedì prossimo, nel ciclo delle personaggi e storie recanatesi curato dal dottor Sergio Beccacece. L'incontro è previsto alle ore 18. Porto Recanati delira in strada, è stato portato in ospedale, era, non lo so per quale motivo, poi lo vedremo. Paziente inviato al pronto soccorso dopo i controlli in farmacia. Le donne partigiane ricordate con uno spettacolo successo per la serata dell'Ampi a Porto Potenza. Polemiche sul nome, ma la mostra piace, inaugurata ieri a Porto Recanati, Vulva Gallery, soddisfatte le guide, era importante scandalizzare, però anche portare tutti voi qui. Ah, ho capito, cioè importante scandalizzare. Mamma mia ragazzi, voi ci siamo ridotti a quali mezzucci. Allora, questo perché puntualmente la cultura non viene percepita come tale, bisogna scandalizzare perché uno possa avvicinarsi alla cultura. Il centrodestra senza Ladini trova la quadra, speriamo, Ladini deve star fuori a questo punto, che ci sta a fare, cioè è stato un momento divisivo a quanto pare nell'ultima esperienza. Stazione merci, qui siamo a Osimo, stazione merci, no anche di Loreto, la provincia vuole vederci chiaro. Qui siamo, vabbè, dopo stazione merci, qui dice: sono arrivate osservazioni da parte di alcuni degli enti chiamati ad esprimere pareri fondamentali sul procedimento della stazione merci a Castelfidardo. La provincia di Ancona ha chiesto una valutazione di incidente appropriata, quindi un ulteriore dettagliato approfondimento circa l'impatto sulla selva a monte di San Pellegrino. Vabbè, dai. Bimbo attraversa un urtato da un'auto, niente di che, è stato urtato. E quindi io andrei a questo punto al Corriere Adriatico, vediamo, di Macerata, questa è la prima pagina, la vedete insieme a me. Lega stoccata ad Acquaroli, l'ex senatore Siri all'evento regionale del Carroccio, bravissimo ma non lo conosce nessuno. Ricci sempre in TV, così abbiamo già perso. Carboni, più peso per noi in questa maggioranza. E sotto certi aspetti è vero, Acquaroli, però anche se Ricci è sempre in TV, non è che tutti quelli che stanno in TV vincono, perché francamente la storia ci racconta cose diverse, almeno per come nell'esperienza, perché la gente, sì è vero, si imbeve di televisione, si ubriaga di immagini, però alla fine non so quanto possono questi incidere sulle scelte. Non è un influencer Ricci, che se mette le scarpe Nike tutti vanno a comprare le scarpe Nike, No, non è nel suo indole, nel suo DNA fare l'influencer come la Ferragni, però dico, è un politico e come tale, sai, poi dopo vincono anche certe tendenze. Se a me posta tutti i giorni in televisione, intanto io quando c'è lui non lo vedo, non lo so quante volte compare in televisione. Io la televisione degli approfondimenti politici mi dà fastidio perché non riesco a seguire certi dibattiti che sono veramente demenziali, dibattiti di gente ignorante, di gente che non sa il problema, che sta lì e non so per quale motivo venga invitata, mutualmente perché chi organizza la trasmissione, anche il presentatore, è ancora più ignorante di loro, perché sennò non si capisce. Dopo la maxi rissa al bar scattano i DASP urbani, siamo a Tolentino, esplosione nell'abitazione, l'addio a Paparelli. E questa è una pagina 10, poi vedremo di che cosa si tratta. All'ex Mestica anche l'università, e siamo 4 aule per gli studenti di giurisprudenza, questo a Macerata. Poi abbiamo sfide a risico tra dispetti e tante risate. È la pagina del ragazzo o ragazza la domenica, qui si parla di Maria Luce Centioni. Poi abbiamo Macerata, botta e giardino, un ferito trasportato al pronto soccorso, mentre Marche, sistema Ventilt, regione è costretta a bloccare il bando. Civitanova, sport e divertimento, è arrivato il giorno della Stra Civitanova. Poi abbiamo la pagina di Recanati Porto Recanati, testimonianze, storie e progetti nell'incontro 9 donne l'8 marzo. Morta Sabrina Minardi, abitò a Porto Recanati. Carteggi leopardiani, la presentazione dei primi 3 volumi. Questo il 12, l'avevamo già detto, alle 18, alle 17.30 al Centro Nazionale Studi Leopardiani. Ossimo, Poste Pirani, base popolare in conclave, domani in nome di chi sfiderà la gloria, che è il candidato di centrosinistra, che era anche candidato di centrosinistra nella passata elezione. Attraverso la strada è investito un bambino, e qui siamo a Numana. Ladri acrobati a San Biagio, doppio blitz ma zero refurtiva, e siamo ad Ossimo. Allora, detto questo, io farei un viaggio a ritroso per dare un'occhiata a quello che ci raccontano i giornali dal punto di vista della cronaca. Ora non ce n'è tanta di cronaca, addirittura abbiamo una cronaca molto secondaria. Né possiamo partire dalla festa al Palazzo Comunale della testimonianza delle 9 donne. Allora, quale potrebbe essere la notizia di apertura? Io, a dire il vero, inizierei, vedi, sto percorrendo di nuovo a ritroso, inizierei dalla notizia di politica. Inizierei dalla notizia di politica e inizierei da Ossimo, perché mi sembra che quello che succede ad Ossimo interessi un po' tutti noi, no? Anche in prospettiva quello che potrebbe essere il risultato delle elezioni regionali che ci saranno nell'autunno prossimo. Ossimo doveva essere oggi la giornata della fumata bianca nella riunione di mercoledì, visto l'avvicinarsi della data del voto, con ogni probabilità l'11 maggio, si era posto come termine questo weekend per ufficializzare il candidato a sindaco dell'intera coalizione alternativa a quella del centro-sinistra guidata da Michela Glorio. Invece si dovrà aspettare almeno altre 24 ore, perché domani sera base popolare riunirà il proprio comitato strategico dal quale dovrebbe uscire il nome del candidato. Nell'accordo suggellato tra le varie anime alternative al centro-sinistra era previsto che il candidato a sindaco doveva essere proposto dal gruppo antonelliano e iscritto a base popolare, il nuovo movimento di Raimondo Orsetti, al quale peraltro alcuni delle ex civiche di Sandro Antonelli si sono già iscritti, ma anche dei leghisti come Fabiola Martini, che ha ora la doppia tessera. Di certo Antonelli non sarà il candidato a sindaco, consapevole lui stesso che sarebbe inviso ad esempio a Forza Italia e Rinasci Ossimo, al punto che la segretaria di Forza Italia Monica Santoni nel summit non aveva nascosto necessità che oltre a Latini un passo indietro lo facesse pure appunto Antonelli, ritenuto pure lui attore protagonista vista della caduta di Pirani per la faida tutta civica. Mantonelli ritiene inopportuno che qualcuno chieda ad altri di fare un passo indietro. Deve essere una libera scelta. Tonelli ieri ha poi chiarito: c'è stato un confronto e sono venute meno alcune pregiudiziali, dal momento che Ladini, di sua spontanea volontà, ha assicurato che né lui né tre consiglieri che con lui disertarono le sedute con Pirani, sindaco, si candideranno nelle liste. Però è chiaro che un accordo non può prescindere dal candidato sindaco. Noi siamo disponibili ad una coalizione allargata per avere delle chance di vittoria contro la Glorio, ma ci devono essere delle condizioni, compresa la convergenza sul candidato sindaco, che dalle intese raggiunte deve essere proposto dal nostro gruppo e iscritto a base popolare. Ma chi potrà essere? Ieri era circolare il nome di Cristina Foglia, candidata nel 2019 nel centro-sinistra per Pugnaloni e da questo nominata nella CDA di Astea, ma da sempre invisa a Orsetti. È da sempre, cioè, vicina a Orsetti, contrario. Nome però smentito da più parti. Potrebbe essere un imprenditore o imprenditrice, magari proveniente da Rotary o Lions. Oppure Alberto Alessandrini, della Lega, che l'anno scorso aveva corso in ossimo libera per Antonelli, il quale ieri ha commentato: Alberto potrebbe essere un nome che unisce e soddisfa tutti. È del nostro gruppo di centrodestra, vicino a base popolare, ma dipende dalle sue volontà personali. Poche parole, non sanno a chi candidare. Questo è quanto. Allora, visto che stiamo qui, parliamo anche di Numana. Numana non si accorge della presenza di un bambino di 3 anni e lo investe con l'auto. Paura ieri mattina a Marcelli, nei pressi di Piazza Miramare, dove il bambino, sfuggito alla sorveglianza dei genitori residenti a Camerano, ha attraversato la strada ed è stato centrato dall'auto condotta da un cinquantenne di Sirolo. Numerose le chiamate provenienti dal numero unico d'emergenza sul posto, oltre all'automedica partita dall'ospedale di Osimo, intervenuto un mezzo della Croce Blu di Sirolo insieme alla polizia locale di Numana. Nel frattempo il piccolo si era parzialmente ripreso. Stabilizzate le condizioni di salute grazie anche alla presenza dei sanitari, il bambino è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso del Salesi. Sottoposto a ulteriori accertamenti clinici, al piccolo è stata riscontrata una ferita al volto, oltre ad alcune contusioni agli altri superiori. Però niente di grave. E a Osimo, doppio furto venerdì sera a San Biagio, in una palazzina tra via Ugo Foscolo e via San Biagio, nel pieno centro abitato della frazione. I ladri sono entrati in azione in 2 appartamenti, in quel momento vuoti, all'ora di cena. Hanno fatto irruzione non sul retro, passando dal giardino e quindi dal piano terra, bensì dal fronte della palazzina bifamiliare, arrampicandosi sul terrazzo che dà nel piazzale dell'ex ristorante Lanterna Blu, da anni diventato sede della mensa di Asso, l'azienda comunale che si occupa anche di refezione scolastica. Hanno preferito introdursi nelle abitazioni nel modo più complicato e rischioso possibile, arrampicandosi sui 2 terrazzini più esposti che danno sulla trafficata via Ancona. Agili, spudorati e senza paura che qualcuno li vedesse in azione, hanno forzato in entrambe le circostanze la porta finestra trovata chiusa ma con le serrande alzate. Una volta aperta la finestra, i malviventi sono entrati nel salotto e da lì si sono diretti al piano superiore nel reparto notte, mettendo a soqquadro le camere da letto, ma senza portare via nulla. Forse cercavano solo gioielli e preziosi, oro da rivendere, ma nelle 2 abitazioni non c'era o non hanno trovato nulla di loro interesse. Nessun sfregio o dispetto per il bottino mancato. I ladri hanno deciso di lasciar perdere e sono scappati a mani vuote. Meglio così. Allora, detto questo, io vorrei riprendere adesso anche il Carlino. Il Carlino, di che cosa ci possiamo occupare? Ci possiamo occupare di alcune notizie ancora di cronaca. E abbiamo adesso rapinatori armati di telecamere al setaccio. Siamo a Civitanova. Perché che cosa si dice? Vediamo subito che cosa ci dice, eccole qui, vediamo. Civitanova, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno attraversato la strada passando sulle strisce pedonali, hanno raggiunto il parco di fronte al supermercato e passando per un terreno hanno raggiunto via Enrico il navigatore. Dopo la rapina dell'altra sera al supermercato Conad City di via Vasco de Gama, gli agenti e il commissariato di polizia stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelle e di alcune villette che si trovano lungo quella via per ricostruire la fuga dei due malviventi, uno dei quali è armato di pistola, con la quale ha minacciato un cassiere 23enne facendosi consegnare l'incasso dell'intera giornata. Ci sono due telecamere di videosorveglianza che puntano sulla strada. Nella prima mattinata di ieri la polizia scientifica ha svolto quindi un sopralluogo all'interno del supermercato Conad City e continuano da parte di agenti di polizia guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi le ricerche quindi dei due malviventi che si sono messi in azione nel tardo pomeriggio dell'altro ieri, intorno alle 19.15, poco prima della chiusura del supermercato. Uno dei due avrebbe parlato con accento civitanovese, secondo alcune testimonianze, ma sono dettagli sui quali sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Come pure da chiarire se in mano a uno dei rapinatori avesse una pistola vera oppure no. Al momento comunque l'arma non è stata rinvenuta. Quindi ci sono delle ricerche ancora in corso e non si sa se riusciranno a ottenere qualche cosa. Allora, vediamo ancora Maxi Rissa, locali vietati per sei chi? Egiziani, guarda un po'. Di egiziani ce ne abbiamo parecchi, e qui dopo, considerando magari paese non sicuro, non ci rimaniamo a casa, ci teniamo no. Vabbè, lasciamo per te. Non potranno entrare in 13 esercizi pubblici della città per un anno. Per i sei egiziani fermati e arrestati dai carabinieri dopo le maxi risse andate in scena sabato 22 febbraio da via della Pace a via Nazionale a Tolentino. Ora è scattato anche il DACUR, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come DASPO urbano. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tolentino, in un'ottica di sicurezza e controllo del territorio, hanno quindi notificato la misura di prevenzione ai sei giovani, tutti dipendenti di ditte che lavorano tra Tolentino, San Severino e Macerata nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Dopo la convalida dell'arresto, il pubblico ministero Francesca D'Arienzo aveva chiesto per loro la misura cautelare in carcere, ma il giudice Domenico Potetti li aveva rimessi in libertà. Il processo per direttissima è stato rinviato al 12 marzo. Si tratta di Ibrahim Aldemaser, Hernan Ahmed di 22 anni, Ahmed Mohamed di 30 anni, Soliman Obulela Adderamarne Ana di 22 anni, Asi Somida Alderamaram Hassan 21 anni, Alde Lasmin Mahmoud Akram Issawi di 33 anni e Ahmed Mohamed Khaled Moawad 30 anni. I provvedimenti richiesti dai carabinieri di Tolentino ed emessi al questore di Macerata Giampaolo Patruno sono stati applicati in considerazione della pericolosità sociale dei sei egiziani. Ora io non so come cappio lo pronunciati, dovete scusarmi, sicuramente non ce l'ho azzeccato uno di nome. Però d'altra parte a noi ci interessava tanto forse neanche citare i nomi e cognomi di questi disgraziati, ma certo che non si specifica mai il perché di queste risse. Appartengono alle ditte edili impegnate nella ricostruzione. Non è la prima volta che si scontrano, no, dipendenti di ditte edili alla ricostruzione e scenano delle risse. Ma perché? Io a questo non l'ho capito ancora. Cioè, che cosa li muove a scontrarsi l'uno contro l'altro? Secondo me non ci sono tanto fudi di motivi, ma non vengono mai dette. Prova il Carlino a dire: la rissa sarebbe un regolamento di conti sulla spartizione dei cantieri. A loro? Un regolamento di conti sulla spartizione dei cantieri, perché fanno la rissa e i cantieri vengono spartiti diversamente perché uno... Che significa? Allora chi decide l'affidamento dei lavori, chi decide sull'affidamento dei lavori non ha peso? Lo decidono loro a chi i lavori deve essere affidati se fanno la rissa fra di loro? Regolamento dei conti, spartizione dei cantieri, cioè a me non mi sta ancora dentro la testa il motivo, non riesco a capirlo, non mi convincono queste semplici, no, queste semplici, diciamo così, giustificazioni. Per carità, non, proprio per nulla, proprio per nulla. Allora, vediamo ancora sul Carlino, sostegno ai talenti locali, a nostra moda a Parigi, dice anche le aziende maceratesi con le regioni in vetrina sulle passarelle francesi, bravi, lo sappiamo che noi siamo, abbiamo un'eccellenza anche locale. Poi abbiamo, abbiamo ancora, se vogliamo trovare qualche altra notizia di cronaca, dice, cerchiamo, non mi sembra ci siano ancora delle notizie, qui ad Apiro finge di vendere un motore, andiamo a vedere ad Apiro, a pagina 13, dopo ci buttiamo sulla cronaca di Recanati, Porto Recanati, va? Allora, finge di vendere un motore ma incassa i soldi e sparisce. Vediamo di andare ad Apiro. Eccolo qua. Apiro si è spacciato per dipendente di un'azienda specializzata nel commercio di materiale meccanico, ma la sua intraprendenza era finalizzata a mettere a segno una frode informatica, reato per cui i carabinieri della stazione di Apiro lo hanno denunciato dopo la querela presentata da un cittadino interessato ad acquistare un motore per la propria minicar. Per effettuare quanto gli interessava, la Pirano aveva fatto una ricerca online e aveva preso contatti con un 38enne residente nella provincia di Caserta, il quale aveva dato a intendere che poteva soddisfare la richiesta lavorando proprio nella vendita di prodotti della meccanica. Convinto di poter procedere nell'acquisto, la Pirano ha seguito le istruzioni ricevute e tramite bonifico ha eseguito il pagamento dei 400 euro richiesti, però la merce non l'ha mai ricevuta né ha mai riuscito a recuperare, non è riuscito mai a recuperare la somma versata, quindi si è rivolto ai carabinieri che si sono impegnati in una minuziosa attività investigativa individuando l'IBAM su cui era confluito l'importo con riferimento a una carta prepagata e ricaricabile intestata al casertano. Completata l'indagine, in base ai riscontri ottenuti, è partita la denuncia del 36enne per frode informatica ed è quanto mai opportuna la raccomandazione che i carabinieri rivolgono a chi intende procedere ad acquisti online: prestare la massima attenzione verificando l'affidabilità di chi vende e diffidando di proposte apparentemente vantaggiose ma potenzialmente sospette. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle notizie di Recanati, Porto Recanati. Ci andiamo alla fine perché francamente non è che siano di particolare rilevanza. Comunque vediamo. Allora, Recanati si sono trovate sedute tutte insieme ieri mattina in occasione della giornata internazionale della donna nell'austera aula magna del Palazzo Comunale di Recanati per raccontare la loro storia di madri, imprenditrici, scrittrici, lavoratrici e religiose, ma ancor prima e oltretutto questo di donne impegnate. Si tratta di Suor Barbara Brunalli, direttrice del villaggio Le Ginestre Recanati, Elisa Cingolani, presidentessa Moica Recanati, Marina Gozzini, avvocato e presidentessa AIAF, la senatrice Elena Leonardi, senatrice l'avvocato e autrice Noemi Mogliani, l'imprenditrice Laura Ottaviani, la mamma Cristiana Picchio, Ilaria Romagnoli della cooperativa Terra Vita e la pediatra Matilde Rossi. L'incontro è stato promosso e organizzato dall'assessore alle pari opportunità della città leopardiana e moderato dalla giornalista Francesca Cipolloni. Molto interessante, molto interessante. Allora, adesso andiamo a Porto Recanati. Sirani voleva diventare un artista e ci è riuscita, malgrado questo non fosse permesso alle donne nel 600. Alla fine ha persino fondato una sua accademia d'arte al femminile. Lei è il riassunto della mostra ed è una risposta a tutte le critiche piovute. Era importante scandalizzare, ma anche portare tutti voi qua. Ancora oggi è difficile far entrare le donne nella storia e bisognava testimoniare le loro esperienze. Sono state le parole più significative di Sofia Marchi e Irene Prosperi che ieri hanno guidato i visitatori durante la mostra d'arte Vulva Gallery nella Pinacoteca Moroni di Porto Recanati. Nei giorni scorsi l'esposizione organizzata dal Comune in vista della giornata della donna era stata ampiamente criticata dal centrodestra a causa del suo nome. Nel pomeriggio di apertura sono state due visite guidate alle quali hanno assistito una sessantina di persone, assenti tutti gli esponenti e le minoranze, mentre per la maggioranza hanno partecipato gli assessori Sonia Alessandrini, Stefania Stimili e Loredana Zoppi, oltre alla consigliera Fatou Sal e Maria Teresa Zaccari. Poi abbiamo, a fermarci più di tanto su questa storia, allora andiamo. Potenza Picena, le due farmacie comunali gestite dall'azienda Servizi Potenza Picena, società partecipata al 100% al comune, hanno da tempo messo a disposizione dei cittadini un insieme di importanti attività diagnostiche come l'elettrocardiogramma, l'olt cardiaco e pressorio e il test Helicobacter pylori, causa dell'ulcera gastrica. Alcune di queste attività sono oggi ricomprese nella cosiddetta farmacia dei servizi, progetto che è attuato per prima in tutta Italia la Regione Marche e alla quale l'azienda Servizi Potenza Picena ha aderito con entusiasmo. Una conferma, dice Mario Pro Persi, l'amministratore unico dell'ASPE, sull'utilità di poter erogare prestazioni diagnostiche di prossimità che contribuiscono alla riduzione delle code in pronto soccorso e si è avuta proprio in questi giorni con la pronta esecuzione di un elettrocardiogramma a diversi pazienti. Uno di loro, dopo la refertazione telematica del cardiologo, è stato poi inviato dalla professionista a recarsi al pronto soccorso dove gli è stata indicata l'applicazione di un ortopressorio in farmacia. Così facendo sono state evitate possibili gravi conseguenze per gli utenti. E va bene. E poi abbiamo questa di notizia, confermato al Consiglio Comunale in seno al direttivo della Civica Scuola di Musica il consigliere comunale Pierluca Trucchia, che riveste tale incarico dal 2022. Proprio per la sua passione, per la lirica e per la figura del tenore Beniamino Gigli, Trucchia presidente anche dell'associazione costituita per portare avanti la memoria dell'artista recanatese, il sindaco Pepa all'atto di insediamento ha conferito la delega per l'organizzazione di eventi e per i rapporti con le istituzioni. Poi a posto di Reginaldo Polzonetti è stato nominato alle minoranze Stefano Miccini. Poi abbiamo questo, vediamo qui, allora. Recanati, nel contesto di interventi a tutela dei minori, il Comune di Recanati ha dato disposizione per una serie di iniziative destinate a garantire la protezione e il benessere dei minori e delle famiglie. L'autorità giudiziaria minorile, con apposito decreto, ha individuato nelle settimane scorse, sulla base della progettualità dei servizi sociali comunali, una famiglia appoggio per un minore per supportarlo nel suo percorso di crescita, vista l'incapacità della famiglia di origine di rispondere completamente ai suoi bisogni. Per questo è stato necessario assumere un impegno di spesa di 1.682 euro per aiutare in questo compito la famiglia affidataria, almeno sino a tutto giugno, una spesa coperta in larga parte dalla Regione Marche. Molto più consistente invece, oltre 30.000 euro, l'intervento deliberato per garantire il collocamento di un nucleo familiare in una struttura residenziale. La struttura è stata individuata in base alla compatibilità tra le necessità del nucleo familiare e le prestazioni offerte dalla struttura stessa. Il periodo di permanenza in comunità non è sempre quantificabile a priori e dipende dall'evoluzione del progetto e dalle esigenze dei minori, e per ora è stato stabilito sino a fine giugno. E rimaniamo a Recanati, perché saranno presentati al pubblico mercoledì alle 17.30 nella sala conferenza del Centro Nazionale di Studi Lombardiani di Recanati i primi tre volumi della collana Carteggi Lombardiani. Nel primo volume, riportato a cura di Andrea Campana, docente all'Università di Bologna, e Pantaleo Palmieri, il carteggio tra Giacomo e il bolognese Carlo Pepoli, poeta ambizioso e attivissimo patriota. Nel secondo è pubblicato a cura di Marcello Dani il carteggio con l'abate francese Cancellieri, costituito dal 22 lettere collocate tra 1815 e 1823. Infine, curate da Gioele Marozzi e Lorenzo Abbate, le missive scambiate dal poeta con Leonardo Trissino, conte vicentino che grazie a Pietro Giordani nel 1819 entrò in contatto con Leopardi. A lui il poeta dedicò ad Angelo Mai e spedì copia delle canzoni all'Italia e sopra il monumento di Dante. Interverranno i professori Laura Melossi dell'Università di Macerata, Gino Ruozzi dell'Università di Bologna, Fabio Danelon dell'Università di Verona e Novella Bellucci della Sapienza di Roma. Le conclusioni saranno del professor Christian Genetelli dell'Università di Friburgo. Saranno presenti il presidente del Centro Nazionale Studi Lombardiani Fabio Corvatta, l'assessore Ettore Belati, curatore dei volumi e l'editore. Io mi fermo qui, mi sono anche un pochettino stancato, nel senso che e passati più di mezz'ora, anzi per la precisione lo vediamo subito, sono 34 minuti dal momento dell'inizio della rassegna stampa. A tutti grazie, adesso vi lascio in compagnia di una seconda parte della nostra domenica, in compagnia di un po' di musica, di un po' di comicità, giusto per che ecco, rallentiamo un pochettino il rapporto con la politica fatta dai mediocri, da mediocri, anche se poi noi i contributi che vi mandiamo sono sempre contributi abbastanza, decisamente importanti. E ricordate, oggi è scattato il primo lockdown, era il 9 marzo del 2020, data funesta perché è l'inizio di una repressione, di una dittatura benedetta da Papa Bergoglio, dal presidente Mattarella, da Draghi e da quant'altri. Questo dovrebbe mettervi, non parliamo di Conte, dovrebbe mettervi tutti in guardia. Letta diceva che il vaccino è libertà. Ecco, questi sono i personaggi che hanno contribuito a togliervi la libertà, a ridurvi a schiavi. Quindi pensateci, invece di santificarli, onorarli, lodarli, no, sono delle persone inqualificamente che hanno invece agito contro di noi, contro noi cittadini, ma anche in genere per le loro tesi contro l'umanità e contro la giustizia. Buona giornata, buona domenica e naturalmente adesso andiamo con sentire che cos'è il nostro a ringraziare il nostro sponsor.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.